Vediamo il PowerPoint.
Vediamo il
Bene.
PowerPoint. Sì, va bene.
Nuova lezione. Le città franche. Quali sono le città franche? Sono due. Sono le due città poste alle due estremità della penisola istriana. Ad oriente Fiume, ad occidente Trieste. Queste sono due mappe abbastanza coeve, tutto sommato. Vi mostrano la situazione delle due città prima della modernizzazione. Questa è la città di San Vito, già chiamata Fiume. Questo è l'Eneo, detto anche Rica, detto anche Fiumara, che si getta in mare. Questo è il Colle di Tersatto con il suo santuario. E questa è la città murata. Città murata, poi vedete qui c'è questa è la torre, questa è la torre del municipio, questa è la spiaggia. Una spiaggia, semplicemente una spiaggia, non è una costa con un moletto alquanto provvisorio, niente di più. Intorno le solite coltivazioni. Questa è la città del Trieste, Trieste, Vulgo Trieste o der Trst, perché queste sono le lingue parlate. Attestato che a Trieste c'è anche qualche presenza di persona di madrelingua slovena nel Medioevo perché c'erano degli atti redatti sloveni, questo non porta nessun problema. Questa è la vecchia Trieste, il castello, un po' stilizzata, ma insomma si riconoscono. Il castello nuovo, il castello vecchio è quello sul colle di San Vito, questa è la chiesa di San Giusto, le mura. Il Der Rathaus, che sarebbe il municipio, ed ecco la linea di spiaggia. E qui le saline, dalla porta la via che conduce verso la cisterna. Città franche. Città franche, città isola. Cosa vuol dire? Nel corso del Settecento si ha un momento di svolta. Questo momento di svolta ai territori altoadriatici non riguarda però tutta la regione, ma quelli che sono destinati a diventare i primi veri centri moderni. Trieste e Fiume. Con la creazione degli empori Trieste e Fiume, si ha nuovamente uno spostamento al terminale marittimo, quello che era stato Aquileia, poi nel Medioevo e Venezia, adesso nella modernità migrerà da Venezia verso Trieste in misura molto minore verso Fiume. Attenzione! Rispetto a Venezia c'è una differenza fondamentale. Il decollo emporiale di Trieste e di Fiume non è fondato su risorse endogene, cioè sulla capacità della popolazione locale di produrre ricchezza, ma è fondato su risorse esogene, cioè che vengono dall'esterno. La trasformazione, in particolare di Trieste, ma anche di Fiume in città emporio, è frutto di una scelta che viene dall'esterno, cioè da fuori della città, e dall'alto, cioè da poteri superiori, cioè del potere imperiale. Questo vuol dire che entrambe sono città-isola. Cosa si intende per città-isola? Città isolate dall'entroterra. Dall'entroterra, nelle città emporiali, arriva molto poco, arrivano pochissime risorse. Non è la mobilitazione delle risorse dell'entroterra che determina il decollo, ma è un insieme di provvedimenti di tipo completamente diverso. E qui vedete che paradossalmente Trieste e Venezia sono molto più città-isola di quanto non sia stata Venezia. Trieste e Fiume sono molto più città-isola di quanto non sia stata Venezia. Venezia è stata a lungo una città-isola, lo è stata per tutto l'altro Medioevo e addirittura fino al 200. Poi però si è resa conto che in qualche modo la sua dipendenza da retroterra stava aumentando e quindi per non venire condizionata dai poteri del retroterra doveva conquistarlo e lo conquista. E diventa uno stato regionale. Trieste non dipende minimamente da retroterra vicino, ma da quella lontano. Qui ci aiuta la distinzione che esiste nella lingua tedesca tra Umland e Hinterland. In italiano si dice retroterra, entroterra, boh, sono abbastanza la stessa cosa, no? Tedesco no, l'Umland, letteralmente il territorio intorno. Qual è l'Umland di Trieste? Il Carso, fondamentalmente, che è zona poverissima, dalla quale non arrivano risorse, ci sono un po' di manodopera. ma anche la Carnia, l'attuale Slovenia, dalla quale arriva molto poco verso Trieste, sì, di scambi di sale, e sale contro qualche prodotto della caccia, le lugani di cranio, ecco, di crani, ecco, ma poco di più. Le sorti emporiali di Trieste dipendono dallo hinterland, cioè quello che sta dietro, l'entroterra lontano, cioè fondamentalmente il bacino del Danubio. Le terre ricche lungo il bacino del Danubio, e quindi la zona del bacino Danubio-Vienna e poi anche oltre la Boemia. È da lì che vengono le ricchezze e vengono scambiate con quelle d'oltremare. Fiume è la stessa cosa. Fiume non dipende dal suo entroterra, che è ancora più spopolato di quello di Trieste, ma dipende anche lei da uno stato lontano, cioè il Regno d'Ungheria. Addirittura, come vedremo, avrà lo status di corpus separatum del Regno d'Ungheria. Cosa vorrà dire? Vi anticipo. Tutta la Croazia appartiene all'Ungheria, ma appartiene con una propria fisionomia, quella dell'antico Regno di Croazia. Fiume sta dentro il territorio del Regno di Croazia, ma non apparterrà mai al Regno di Croazia. Apparterrà direttamente al Regno d'Ungheria senza passare per la Croazia. Quindi vedete città isola al 100%. Chiediamo perché. Alle origini di questo decollo economico sta naturalmente la fine dell'incubo ottomano. Vedete le date: 1683 segno di Vienna, 1699 pace di Karlowitz, 1718 pace di Passarowitz. Adesso ve le mostro. Questa è la massima estensione dell'impero ottomano e si arriva poi ancora con le puntate fino a Vienna, vedete, 1683, la Podolia e le puntate fino all'assedio di Vienna. Poi la situazione si inverte. Nella pace di Karlowitz la situazione è completamente diversa, sono rifluiti, vedete come sono rifluiti. L'Ungheria si è ingrandita. Perché? Perché gli ottomani sono rifluiti. La pace di Passarowitz non modifica molto, modifica qualcosa soltanto nella zona di Belgrado, vedete? E qui viene creata la cosiddetta frontiera militare. Belgrado è stata occupata dagli austriaci, poi vi rinunciano, ma Belgrado diventa città di frontiera. Belgrado fino al 1914 è una città di frontiera. Anche quando poi la Serbia si renderà indipendente dall'impero ottomano, sarà sempre una città di frontiera. Qui c'è la frontiera militare, cioè questo è impero asburgico, e qui lungo la cosiddetta frontiera militare chi vengono insediati? Vengono insediati i serbi in fuga dall'impero ottomano e vengono messi qui con una serie di privilegi a fare la guardia alla frontiera. Ecco quindi che gli ottomani non sono più un pericolo. Ma allora, se gli ottomani non sono più un pericolo, la guerra di 30 anni è finita, ecco che l'impero asburgico può cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Non più la sopravvivenza, ma la ricchezza. Come fa uno stato d'ancien régime, uno stato settecentesco, a diventare ricco? Perché se non diventa ricco non può diventare potente, perché la potenza è legata alla prosperità economica. Che la potenza costa, gli eserciti costano, le flotte costano, ci vogliono soldi. Come si fa a fare soldi? Tenete presente che siamo prima della rivoluzione industriale e anche prima della rivoluzione agricola. Quindi le risorse interne, sì, certamente possono dare molto di indispensabile, ma non portano grande ricchezza. C'è un unico modo di diventare ricchi, il modo in cui sono diventati ricchi, ad esempio, gli inglesi. O ad esempio gli olandesi e prima gli spagnoli, i portoghesi, figurate la Spagna cosa poteva dare di proprio, pochissimo. E cioè intingere dentro i grandi flussi di traffico. Voi immaginate che lungo le coste dell'Europa scorra un lungo flusso d'oro e le potenze rivierasche hanno la possibilità di prendere il loro pane, la loro brioche, il proprio crafe, di intingerlo, fare spina in questo bel flusso d'oro. E così diventano ricchi. L'Inghilterra era una potenza secondaria. Grazie ai traffici è diventata la principale potenza europea, o una delle principali potenze europee. E gli austriaci dicono: perché noi no a questo punto? In effetti ci sono possibilità. I flussi commerciali, qui li vedete molto bene, sono due. c'è il flusso principale, che è questo, che è il grande flusso atlantico, che è il grande flusso oceanico, meglio dire, che parte dalle Indie, passa qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto, risale l'Africa, qui da queste parti, lungo le coste africane, dà il via al grande scambio triangolare degli schiavi, poi torna ancora su e apporta i suoi benefici a tutte queste coste. C'è ancora però un flusso minore, che è quello mediterraneo. Fino all'inizio del Cinquecento è stato il principale, poi è stato soppiantato come importanza da quello atlantico, perché la massa di merci proveniente dall'Oriente che passa lungo gli oceani è infinitamente superiore. Però non è sparito, c'è ancora. È stato ridimensionato, ma c'è ancora. Il flusso che sempre dalle Indie arriva fino al Mar Rosso, non c'è ancora ovviamente il canale di Suez, e dai porti fondamentalmente ad Alessandria, ecco, in questa fase, poi migra per il Mediterraneo e va su sia per il Tirreno che per l'Adriatico. Flusso minore, ma sempre esistente. Ovviamente la prima scelta è quella del flusso oceanico, no? Il Perosburgico ha due finestre. È difficile da immaginare pensando all'Austria adesso, ma l'Perosburgico ha due finestre su entrambi i mari. Una qui ed una qui. La principale sta qui. Non è neanche segnata in questa carta, ma sta qui vicino ad Anversa. Si chiama Ostenda, città tuttora esistente, che fa parte del Belgio. Il Belgio è austriaco, nel Settecento. I Paesi Bassi e l'Olanda sono resi indipendenti con una serie di guerre, ma la parte cattolica, cioè il sud, è ancora indipendente. C'è Anversa, ma Anversa ha perso il suo ruolo, è stata sostituita da Ostenda, Ostenda austriaca. Sul Mediterraneo invece ci sono Trieste, Fiume e un pezzettino di costa quasi disabitata. Ovviamente la prima scelta è Ostenda. La prima scelta è Ostenda, costituire una grande compagnia delle Indie. Cos'è la compagnia delle Indie? È quella che hanno anche gli inglesi, anche i francesi e anche gli olandesi. È una compagnia privata, fatta da privati, che però ha ottenuto dallo Stato il monopolio del traffico per le Indie, quindi il traffico lucrosissimo. Sono compagnie così potenti da condizionare le politiche dello Stato. In particolare l'impero britannico in India e della compagnia delle Indie. Tenete presente che fino alla metà dell'Ottocento l'India non appartiene alla corona d'Inghilterra. È una proprietà di una compagnia privata, la compagnia delle Indie, che ha i propri amministratori, ha il proprio esercito e la propria flotta. Questa è una compagnia delle Indie. E questo è quello che vorrebbe anche l'imperatore Carlo VI per l'Austria. Solo che, capite, quando si va a interferire con queste situazioni già precostituite, gli altri non sono particolarmente d'accordo. E quindi dopo poco, inglesi, olandesi, francesi, spiegano al governo di Vienna che non è proprio il caso. Un quarto commensale non è affatto gradito. E l'impresa di Ostenda fallisce. Nell'Adriatico invece la situazione è migliore, perché ormai Venezia è in crisi, siamo all'inizio del Settecento, non è più la Venezia cinquecentesca, che è in grado di difendere il suo monopolio adriatico, non ce la fa più. E quindi, nell'anno di grazia, 1717, l'imperatore Carlo VI proclama unilateralmente la libertà di navigazione nell'Adriatico e Venezia non è in grado di reagire. Cosa sogna Carlo VI? Sogna la potenza. Sogna di costituire una grande marina mercantile che poi consenta lo sviluppo di una grande marina militare, che è una condizione necessaria per diventare una grande potenza europea e per fare tanti soldi. Qual è il contesto generale? Quello del mercantilismo. Qui vi ho dato una definizione di scuola, dottrina economica, che si fonda sul principio che la ricchezza si identifica con la quantità di moneta. Tenete presente che la moneta è moneta metallica, quindi oro e argento. E quindi protezionismo nei confronti delle importazioni, tassi doganali elevati, e incentivazioni delle esportazioni. Questo vuol dire alte barriere doganali, per impedire le importazioni, ma creazione di alcuni punti, singoli punti di libero scambio per favorire il commercio soprattutto di esportazione. Questa è la dottrina mercantilistica, al cui interno entra tranquillamente, ottimamente, la prassi dei porti franchi. Ed eccoli qua, i porti franchi. Non sono un'invenzione austriaca, eh? I porti franchi sono, tanto per cambiare, un'invenzione dell'Italia rinascimentale. Anno di grazia 1593, il Granduca di Toscana costituisce il porto franco di Livorno. Ha bisogno di incrementare i traffici marittimi, per non dipendere sostanzialmente solo dai genovesi o dai catalani o da altri, ed ecco, Livorno diventa porto franco e grazie a ciò riesce a tirare una serie di mercanti che effettivamente danno vita ad un emporio. Emporio attivo nel cabotaggio e anche nei traffici con l'entroterra. L'entroterra toscana non è ricchissimo, ma insomma qualcosa dà. Agricoltura progredita, quindi Livorno è una città che si sviluppa, una città nuova. Ecco, un modello che funziona bene. E quindi Carlo VI prende quel modello. Questo è un celeberrimo quadro in cui che cosa si vede? L'imperatore Carlo VI che fa il suo trionfale ingresso a Trieste e proclama il porto franco. Dopodiché, poverino, lo mettono a dormire in osteria perché non c'è altro a Trieste, non ci sono palazzi in grado di ospitarlo, quindi deve permanere in osteria, ma insomma, è abituato alle campagne militari, non se ne fa un problema. Chi ci resta male? Sua figlia Maria Teresa, che voleva venire in vacanza con lui, ma invece l'hanno lasciata a Vienna, e la cosa le dispiacerà sempre. Porto Franco. Cosa vuol dire Porto Franco? Sia Trieste che Fiume, le provvedimenti sono le stesse. Una serie di privilegi. Allora, primo, libertà di esercitare commercio e industria. Industria vuol dire artigianato, costruzione di navi, tutto quello che si può fare, insomma. A chi? Non soltanto ai locali, perché gli dici non sanno fare praticamente niente se non coltivare vite e tirare su sali, ma ai commercianti stranieri, ai proprietari di navi, ai manifattori. Quindi chiunque viene ha il diritto di commerciare. Ricordate tutti i liti medievali per il diritto di mercato? Bene, chi viene a Trieste o Fiume dopo il 1119 può commerciare quanto gli pare. Esenzione delle imposte per affari oltre 100 fiorini. Ho sottolineato oltre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che più guadagnate, meno pagate le tasse. Provate a immaginare oggi. Altro che imposta progressiva, qui è esattamente il contrario. Se fate fortuna, non pagate più le tasse. È un discreto incentivo a fare fortuna. Dazi. Un solo dazio basso, 0,50, quindi niente protezione. Nessuna perquisizione delle navi in arrivo. Cosa c'è sulla nave? Quello che voi dichiarate, sulla fiducia. La fiducia dei mercanti, sapete che vuol dire chiudere due occhi e girare la testa. Poi, permesso di questi commercianti che arrivano da chissà dove, avendo alle spalle chissà che cosa, perché nessuno vi domanda cosa avete fatto prima. Non ci sono fedine penali all'epoca, ma non ha importanza. Voi venite, potete commerciare, potete costruire case, acquistare terreni e godere della protezione della legge. Quello che avete fatto prima sono affari vostri. Se fate fortuna, ben per voi e non pagate più tasse. Se invece non ce la fate, peggio per voi. Poi, protezione dei commercianti stranieri nel caso di guerra. Qual era la norma? Se voi siete un commerciante di un paese che vive in un altro, scoppia una guerra, vi sequestrano i beni. Qualche volta ci rimettete anche la pelle. Nel Medioevo normalmente ci rimetteva anche la pelle. Quando scoppiava una guerra, che so, tra Genova e Venezia, che avevano entrambi dei fondaci, poniamo, a Costantinopoli, si scannavano a vicenda, si sequestravano i beni, li incendiavano e così via, e così via, e così via. Era prassi normale. Qui no. Se siete un commerciante veneto e vi insediate a Trieste, e tra Venezia e Trieste scoppia una guerra, non scoppierà, ma se scoppiasse non vi succede assolutamente nulla. Continuate a commerciare come prima. Scoppia una guerra, queste sì che scoppiano, ok? Tra Prussia o Francia o Inghilterra e Austria non cambia assolutamente nulla. voi continuate a commerciare e siete protetti dalla legge, come se la guerra non ci fosse. Da questo, ma successivamente, seguiranno anche altri provvedimenti che non stanno nel primo atto, cioè prima la riduzione e poi in prospettiva l'abolizione dei dazi interni. Cosa vuol dire dazi interni? Noi siamo abituati che all'interno di uno Stato non si pagano tasse quando si passa, che so, da Trieste a Muggia, no? Beh, negli Stati in serie regime non era così. Ogni volta che voi cambiavate città o cambiavate regione, cambiavate territorio, c'erano delle gabelle da pagare, dazi interni che costituivano un grossissimo problema soprattutto in tempi di carestie. In tempi di carestie, dal momento che le carestie non erano sempre generalizzate, cosa ovvia sarebbe stata se in una zona c'è carestia importare grano dalla regione vicina. Ma talvolta questo era impossibile perché a causa dei dazi interni il prezzo del grano in importazione in una regione del medesimo Stato era troppo ampio. Queste sono delle grandi questioni che agiteranno ad esempio la storia francese nel Settecento. Infine, ultimo provvedimento, l'istituzione di un banco di assicurazione, perché tutte queste imprese di cui stiamo parlando sono rischiose, evidentemente, e quindi gli investitori hanno bisogno di una copertura assicurativa, e ce l'hanno. Come vedete, un pacchetto piuttosto interessante. Però, domanda, perché Trieste? Fiume è abbastanza ovvio, nei territori appartenenti alla corona d'Ungheria non c'è altro. I territori appartenenti alla corona austriaca, il monarca è sempre lo stesso, ma formalmente sono due domini diversi, oltre a Trieste c'era un piccolo tratto di costa a sud di Fiume, un'ipotesi era Carlopago, attuale Carlobag. Vedete? Delizioso posticino, dietro c'è il Velebit e qui un mare turchino. Perché Trieste e non Carlopago? Trieste ha una serie di vantaggi. Esiste già un nucleo urbano. E questo, insomma, è un piccolo vantaggio rispetto a un paesino. C'è una micro comunità ebraica, qualcuno dice che anche questo fattore abbia pesato. Comunità ebraica vuol dire qualcuno che sa fare affari, poi in realtà si vedrà che non è che serve molto, però può darsi che abbia contato. È un nucleo urbano strutturato, ma una classe dirigente debole. Il patriziato conta pochissimo, pochissimo potere, non si occupa di commerci e non conta nulla. E quindi non è in grado di ostacolare i progetti governativi. I primi progetti governativi sono un po' faraonici, no? Grande attività, grande compagnia delle Indie, e c'è bisogno che i patrizi locali non si mettano di traverso. A Fiume invece c'è una presenza di un centro commerciale più forte, cioè il patriziato è fondamentalmente un patriziato commerciale fino al Medioevo e quindi non è disponibile a farsi tagliare fuori del tutto. Per cui cercherà di integrare i nuovi arrivati, ma integrazione vuol dire anche controllo, limitazione dell'innovazione. Di fatto Fiume, forse anche per questo, si svilupperà di meno. L'altra ragione è che Trieste è porto dell'Austria, Fiume è porto dell'Ungheria. E l'Ungheria è la parente povera dell'Austria, è stata liberata dai turchi, però è terra povera, è comunque il governo di Vienna, i suoi investimenti li dedica a Trieste, non a Fiume. Gli ungheresi anche cercheranno di fare qualcosa su Fiume, ma hanno infinitamente meno capacità di investimento. Qui ci sono i vantaggi di Trieste che abbiamo visto, che però portano anche degli svantaggi. Quali sono questi svantaggi? Il patriziato, come abbiamo visto, è un patriziato non commerciale, è un patriziato che trae le sue ricchezze dalle rendite, cioè la rendita delle campagne e del sale, che si dedica alle magistrature, alla cultura, non sanno far di conto. Ecco. Non esiste un centro commerciale. Non esiste neanche un centro di marinai. Perché non esiste? Perché il controllo veneziano dell'Adriatico aveva inibito lo sviluppo di una marineria locale e anche di una pesca d'altura. Al massimo i turistini sanno pescare un po' di sardone e di sardelle nel golfo, ma non sanno fare altro. La pesca non è una delle risorse principali. Le risorse principali sono sempre il sale e l'olio. In prospettiva imperiale queste competenze non servono assolutamente a nulla, evidentemente. Quindi tutto deve venire dall'esterno. Soldi non ce ne sono, la città è povera, il retroterra è poverissimo, quindi non ci sono né capacità, né competenze, né interessi da mobilitare. nessun vincolo all'azione imperiale, ma anche nessuna risorsa locale. Cosa viene dall'esterno? I quattrini, evidentemente, prima di tutto, no? Perché per mettere in piedi, che sono una compagnia delle Indie, bisogna che intanto mettere un capitale, e quindi bisogna che i capitali vengano da fuori. Per fare le opere di riassetto urbano, costruzione portuale che vedremo, ci vogliono un sacco di finanziamenti pubblici. Tutto questo viene da fuori. Gli imprenditori non ci sono, quindi bisogna farli finire. I tecnici non ci sono, quindi bisogna farli venire. Ecco, quella serie di provvedimenti legati al Porto Franco sono tutti fondati, diretti a stimolare l'afflusso di imprenditori, non pensati a uscire. Pensate qualche mercante che ha un po' di esperienza e trova conveniente insediarsi o insediare un ramo della sua famiglia a Trieste perché il commercio è facile. A Trieste dove? Non nella vecchia città. Innanzitutto perché non c'è tanto posto. In secondo luogo perché i triestini non vedono affatto di buon occhio questi che arrivano. Penso che la cosa non vi stupisca. Pensate all'atteggiamento attuale nei confronti di quelli che vengono da lontano, no? C'è diffidenza, evidentemente, ma chi è sta gente? Parlano un'altra lingua, parlano greco, sono ebrei, sono turchi, chi è sta gente? No? Non c'entrano assolutamente nulla, quindi vengono visti male. Inoltre fanno attività che la classe dirigente locale disprezza, perché è commercio, no? Far soldi. No? Quindi è meglio che stiano da un'altra parte. E in effetti stanno da un'altra parte. Viene fondato un nuovo borgo. Praticamente viene fondata la nuova città fuori dalle mura con popolazione immigrata. Vediamo un attimo le cartine. Questa, vi ricordo, è la Trieste prima della trasformazione, stampa del Valvasor, no? La vecchia Trieste. Questa è la pianta della città. Qui siamo nel 1730, il Porto Franco è già stato proclamato, ma non è successo ancora niente. Questa è la città medievale, il castello di San Giusto, con due bastioni, anzi con tre bastioni. Questo è il primo bastione, il bastione rotondo veneziano, è una prima fase, vedete ancora rotondo il bastione. Non è una delle vecchie torri, ma una fase intermedia, un bastione rotondo. Poi avete il vero e proprio bastione freccia. Questo è San Giusto, le mura. Questa è la Piazza Grande, che è la metà di quella di adesso. No? Il municipio sta qua. È piccolino. Questa è la via di Cavana, questa è la via di Riborgo, che è l'arteria principale, questa dovrebbe essere la via di Lanotta, credo. Le mura e fuori delle mura il Mandracchio. Questa struttura è il tipico porto dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, si chiama Mandracchio, è una creazione veneziana, il nome è rimasto, eh? Se voi andate anche sulle isole greche, arrivate al porto, vedete che si chiama Mandracchio. Di cos'è? È un bacino artificiale, c'è una stretta imboccatura e poi all'interno un bacino poligonale, quindi protetto dal mare. Andate a Muggia e vedete ancora perfettamente il Mandracchio. Ecco, l'ingresso è protetto da un bastione, da una fortificazione. Comodo, molto sicuro, ma piccolo, evidentemente, piccolissimo. Dove sta? Sta sotto l'attuale Piazza dell'Unità. La Piazza attuale dell'Unità è questa. E dove voi trovate le lucine azzurre sull'asfalto, vuol dire che lì c'era il Mandracchio. Questa è la pianta del 1730. Non è successo ancora nulla. Ma ecco che comincia a cambiare qualcosa. Questa è sempre la città, questo è sempre il Mandracchio, ma cos'è cambiato? È cambiato qui. Vedete, qui prima c'era semplicemente uno scoglio. Questo è uno scoglio, che ancora in età romana probabilmente era stato attrezzato con una lanterna, no? Per ovvie ragioni. È uno scoglio separato dall'entroterra. Ecco che la prima cosa che viene fatta è unirlo all'entroterra con un molo, l'attuale molo Fratelli Bandiera, e qui si mette una lanterna. Poi qui si fa un altro molo ed ecco che avete un bacino, un grande bacino, rispetto al Mandracchio molto grande. E l'attuale sacchetta, no? È un bacino. E poi qui, vedete, si crea una struttura. È una struttura assolutamente fondamentale. È grande, eh? Rispetto alla città è enorme. Questo è il lazzaretto. Senza lazzaretto non ci può essere porto. per ragioni che in particolare in questi tempi non vi sfuggiranno. Le città di mare sono le prime a essere colpite dalle epidemie, perché le epidemie vengono sempre dalla stessa parte, cioè dall'estremo oriente, e viaggiano per mare. Gli europei hanno capito come difendersi dalle epidemie nell'unico modo possibile, e cioè la quarantena, no? Quindi le navi devono avere la patente di sanità. Se c'è sospetto di contagio, si va in quarantena. Uomini e merci vengono scaricate nel lazzaretto, circondato da mura, dalle quali non si può uscire. Se qualcuno esce, che cosa succede? Succede che diffonde l'epidemia in tutta la città. E questo è l'ultimo caso del Settecento, la grande peste di Marsiglia, accade proprio così. I marsigliesi giustamente mettono una nave sospetta in quarantena, gli ospiti, come sapete, si stufano presto della quarantena, credo che la cosa non vi stupisca, corrompono le guardie, qualcuno di loro esce prima, ma sfortunatamente è rappestato, metà della popolazione di Marsiglia muore, fino a quando la città non viene circondata da un cordone di soldati che non si limita a chiedere il rispetto della mascherina a distanziamento, ma sparano a vista. Ecco, in questo modo finisce la peste di Marsiglia, perché purtroppo questa è la gestione dell'epidemia. Comunque, 1749, vedete, questa è la prima struttura. Ecco, non a caso la prima struttura dell'emporio è il lazzaretto, la lotta alle pestilenze. Però non basta, perché questo bacino non è molto sicuro, in realtà questo molo non viene fatto, verrà fatto solo dopo, è abbastanza esposto al vento di Bora, quindi questa diga non è sufficiente e bisogna fare qualcos'altro, ma qualcos'altro lo si fa lentamente. Perché? Perché poi l'Austria è nuovamente impegnata in guerra, è impegnata nella guerra di successione austriaca, in cui molti contestano il diritto della figlia di Carlo VI, Maria Teresa, ad assumere la corona, e Maria Teresa si deve difendere. Quindi nuovamente lotta per la sopravvivenza, altro che ambizioni di espansione nel Mediterraneo, che bisogna tirare a sopravvivere. E quindi meno investimenti, meno attenzione. I grandi disegni di espansione commerciale, compagnia orientale, compagnia asiatica, falliscono clamorosamente. E quindi per decenni a Trieste non si vedono arrivare le grandi navi cariche di ricchezze dall'Oriente. Però arriva ugualmente qualcosa. Che cosa arriva? Arrivano queste, vedete, queste barchette fanno molto meno impressione di un grande veliero. Sono tartane, baragozzi, trabaccoli, topi e varie altre tipologie che adesso non sto a dirvi. Sono piccole barche da cabotaggio. Cos'è il cabotaggio? È la navigazione costiera, no? Quella più facile, quella meno rischiosa. Però se vi mettete assieme tante di queste piccole barche, portano tante merci. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Trieste, grazie ai provvedimenti del Porto Franco, riesce ad attirare un numero crescente di piccoli imprenditori, piccoli commercianti, piccoli marinai, e quindi riesce a inserirsi dentro una rete di piccoli traffici alto-adriatici. Questa rete di piccoli traffici è fittissima in realtà, e sono i traffici che anche prima dell'emanazione dell'editto di libertà di navigazione ormai Venezia non era in grado di controllare, perché scappavano da tutte le parti. Provate a immaginare a dare la caccia per tutto l'Adriatico un trabaccolo, no? Evidentemente non è facile. Questi traffici sono molto fitti, in particolare con il delta del Po. Perché con il delta? Delta del Po vuol dire Stato Pontificio, quindi non Venezia, ma Delta del Po vuol dire la foce del Po. Il Po è navigabile, certamente non da grandi navi, ma da queste navi sì, da queste barche sì. Poi, risalendo il Po, dove potete arrivare? Potete arrivare a Milano, potete arrivare nella ricca Lombardia. E quindi una bella fetta di traffico commerciale crea un reticolo di traffici altro-adriatici. Rimini, ad esempio, più giù Ancona, e in questa rete si inserisce anche Trieste. In questo modo si crea un emporio. Cos'è un emporio? Un emporio è un porto, ma può anche non essere un porto in realtà, è un punto di raccolta e commercializzazione del traffico. cioè le merci arrivano via mare fondamentalmente, perché via terra non è redditizio, non vengono subito rispedite né verso retroterra, perché ci sono scarse vie di comunicazione, è difficile, ma neanche via mare. Vengono messe nei magazzini, vengono immagazzinate e commerciate. Cosa vuol dire commerciate? Voi acquistate una partita di lana ad un certo prezzo, la mettete in magazzino e ve la tenete fino a quando non sapete che su una piazza un po' più lontana la lana o il caffè o qualsiasi altra merce che avete è aumentata di prezzo. In quel momento la rivendete. Questo è il traffico commerciato. Quindi sono attività di intermediazione. Le merci arrivano via mare e vengono rispedite via mare. Qualcosina anche verso l'entroterra, certamente, va meno, no? Traffico commerciato vuol dire che si crea un ceto di commercianti che sono abilissimi proprio in questo, e cioè nel negoziare, commerciare, comprare, rivendere al momento giusto, eccetera. In questo modo si crea una nuova società mercantile. La società mercantile è la premessa per lo sviluppo della città, ma anche per la creazione di una nuova classe dirigente borghese, mercantile, commerciale, che diventerà il fulcro della città nuova.